File 2, pagina 11, capitolo 1. Tolmezzo, 20 luglio 1944. In casa del notaio Michele Mussinano, in piazza del Littorio, al numero civico 3, si sono appena seduti a tavola. Gli gnocchi di patate fumano nel piatto e sono una gran consolazione in quei tempi tribolati di fame e guerre infinite. Scolastica, la figlia di Michele, è un'ottima cuoca e riesce sempre a combinare pietanze saporite anche con i viveri razionati e con quel poco che trova nelle dispense di casa. Cucinare per lei è un'arte che sfodera con piacere, soprattutto innanzi a suo padre, riconosciuto da tutti come esigente buongustaio. Figlia naturale di Michele, legittimata quando era già maritata, Scolastica lo venera e cerca di accontentarlo in ogni capriccio. Adesso il notaio è anziano e il suo carattere, già piuttosto scorbutico quando era giovane, con gli anni è solo peggiorato. Ma in famiglia nessuno osa contraddirlo, tanto meno sottolineare la ruvidità dei suoi modi e mettere in dubbio la sua autorità. L'unica che riesce a farlo sorridere sotto la barbetta bianca ben curata è la piccola Franca. Il volto austero del patriarca si trasforma in smorfie ridicole che fanno il verso ai primi gorgheggi della pronipote. I suoi occhi azzurri brillano, infantili, dimentichi degli acciacchi delle tante primavere che ormai gli pesano sulla schiena, fattasi curva, quasi umile. In casa Mussinano, oltre al notaio, ci sono tutti. La nipote Agnese con il marito Francesco, rifugiatosi a Tolmezzo dopo il ribalton dell'8 settembre del 1943. Sua sorella Eugenia, con la piccola Franca e il marito Giulio. Scolastica sovrintende attenta ad ogni cosa, affinché il pranzo sia di gradimento assoluto al suo onorato padre. Manca solo Modesto, suo marito, uomo semplice e gran lavoratore che porta il nome con sé. La falciatura dei prati l'ha trattenuto a Cercivento, un paese a una ventina di chilometri da Tolmezzo, nel cuore della Valle del But, che ha dato i natali al suo illustrissimo suocero e dove i Mussinano vantano, nonostante le alterne vicende accadute alla famiglia nel secolo passato, ancora estese proprietà. Dal vicino campanile è da poco suonata la campana grande di mezzogiorno, quando si sentono dei colpi ripetuti e sordi sul portone dell'ingresso principale. La serva si precipita ad aprire, ma rimane senza parole alla vista di due militi delle SS, con armi alle mani, accompagnati dal messo del comune. «Parone, parone! Venite, correte!» urla agitata in direzione della sala da pranzo. Donna Scolastica ha da poco superato la cinquantina. Il suo corpo è massiccio, la faccia austera e addolcita solo dallo sguardo azzurro ereditato dal padre. Nonostante i suoi trascorsi di orfanella, ha un portamento autorevole e la permanenza per alcune stagioni in Germania, quando era ancora una bimbetta a seguito degli zii, le ha permesso di conoscere e parlare il tedesco, ora la lingua del nemico. Scolastica si toglie rapida il grembiule e corre, senza esitazione, verso quel richiamo di paura. «Angela, che succede?» riesce appena a intercalare. La stazza di due soldati germanici occupa con autorevolezza l'uscio. Di striscio viene fuori la figura del messo. L'uomo, con tono conciliante, cerca di ammansire l'espressione contrariata disegnatasi all'istante sul volto della figlia del notaio. «Buongiorno, signore scolastiche!» ma viene di colpo interrotto. «Che significa? Cosa volete?» chiede la donna già sulle difensive, rivolta all'impiegato del comune. «Non vi allarmate, state tranquilla, non c'è nulla di che preoccuparsi. Cerchiamo il tenente Carnielutti, vostro genero, un controllo di routine», si giustifica l'uomo. «Non c'è, è fuori. Perché siete venuti a cercarlo qui?» chiede scolastica, sempre più seccata. Anche se, a chi la conosce bene, non sfugge un'ansia sottile, un tremore nel cuore della voce che mina la sicurezza più che altro esteriore dei suoi modi. «Sono ore da andare per le case da bene con le guardie armate al seguito?» «Mi meraviglio di te, Simone!» A parlare ora è il notaio che, tra un colpo di tosse e l'altro, scatarrando, a passi claudicanti, arriva fino al grande corridoio centrale della casa per vedere che diavolo sta succedendo. «Non volevamo disturbarvi, ci mancherebbe. Scusate, signor notaio, ma ripeto anche a voi quello che ho appena detto a vostra figlia scolastica. Non avete nulla di che preoccuparvi. Cerchiamo il tenente Giulio Carnielutti, marito di vostra nipote Eugenia, per un semplice controllo. Questi militi vogliono fargli alcune domande. Non avete nulla da temere. Sapete che dopo l'8 settembre dello scorso anno c'è una gran confusione. Vedrete che si sbrigheranno in pochi minuti, senza arrecarvi altre noie». Ancora non riesce a finire la frase, perché scolastica, che prova un'istintiva avversione per quell'uomo e delle sue parole più di tanto non si fida, chiede direttamente ai due tedeschi il motivo della loro presenza in casa Mussinano. Segue un lungo parlottare. La donna pone domande su domande. Alla fine pare che i due SS l'abbiano convinta che si tratta di una semplice formalità, nulla di strano, che possono stare tranquilli. Scolastica dà un colpo di tosse. Lo fa spesso nei momenti più ansiosi e guarda il padre. Michele pare essersi tranquillizzato pure lui. La rassicura col suo sguardo. Non c'è nulla di che preoccuparsi. Allora la figlia del padrone di casa chiama il genero. Una, due, tre volte, ma il tenente non si fa avanti. Giulio, che ha seguito tutto il colloquio nascosto in una stanza attigua, è rimasto sul chi vive, pronto a scappare dalla finestra dietro casa e da lì, in caso di necessità, prendere la via di fuga verso i monti. L'uomo esita ancora un attimo. I minuti non passano mai. Intanto, alla voce di sua suocera, che risuona convincente e ferma, si è unito il dolce richiamo di sua moglie Eugenia. Ed è come se i suoi passi andassero da soli a quell'inatteso incontro. In fondo, che motivo ha di nascondersi e di continuare a dubitare? Ma appena Giulio fa capolino sull'uscio, uno dei due militi gli dice, nel suo stentato italiano, che ha l'ordine di accompagnarlo nella caserma della guardia di frontiera del paese. Il tenente Carnielutti è ancora un po' arretrato rispetto ai soldati, ha un momento di incertezza. Vorrebbe quasi tornare indietro, ma troppo tardi. A quel punto il tedesco gli va incontro deciso e a Giulio non rimane che seguirlo in quel viaggio che sarà uno dei più lunghi e dolorosi della sua vita. Pagina 15.